Allora, alle 9:50, minuti primi, un saluto a Valerio dall'altra parte del telefono. Buongiorno Valerio, come stai?
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutte quelli che ci ascoltano.
Benissimo, allora stamattina abbiamo cominciato parlando tanto di te perché sarai con noi venerdì prossimo, fra 3 giorni alla SNI, a presentare insieme a tutte e tutti noi la Scarceranda. Ma anche oggi pomeriggio, non con noi nello specifico, ma con Extra Crack, perché c'è questa iniziativa, credo l'ultima di Extra Crack, poi ci correggerai se sbagliamo, a Macro alle 18 su un tema che è assolutamente fondamentale come quello della colonizzazione dell'arte, con una persona che insomma c'è particolarmente nota e cara, ovvero sia Malina Suliman. Che succede questo pomeriggio al Macro?
Ma allora? Appunto, più come hai anticipato tu, è la chiusura di Extra Crack. Vuol dire che questo esperimento che abbiamo portato avanti durante tutto quest'anno al Macro, che ha visto realizzare lì le cose che sostanzialmente non possiamo realizzare normalmente a Crack, semplicemente, quindi sono incontri e situazioni, diciamo, di ascolto per un pubblico limitato che è interessato a fare domande, insomma a fare degli approfondimenti, diciamo, sugli artisti e soprattutto sulle tematiche relative all'autoproduzione e al mondo dell'underground. E abbiamo deciso tutta questa cosa, abbiamo deciso di farla al Macro perché ci sembrava che questo, come in effetti è stato, che questo spazio fosse un po' uno spazio extraterritoriale quest'anno, avesse un'apertura che coincideva con quelli che erano le nostre speranze, e devo dire che effettivamente così si è dimostrato, cioè non c'è stato nessun tipo di né di controllo né di vincolo né altro, è stato un rapporto completamente aperto e intenso, insomma, in cui noi abbiamo progettato cose, le abbiamo proposte, loro le hanno ospitate, ci hanno messo a disposizione, per quanto indispensabile, con grande passione, con grande professionalità, per cui devo dirti è assolutamente un bilancio soddisfacente. C'è stato, dal punto di vista di questa manifestazione, una specie di ricambio, cioè nel senso che i primi incontri era proprio il pubblico di Crack che veniva a vedere cosa stava succedendo al Macro, mentre invece a un certo punto ha cominciato a formarsi un pubblico del Macro che è meno riconoscibile, meno conosciuto per me, che è diventato il pubblico che poi ha cominciato a seguire le cose in qualche modo, quindi è stato anche un esperimento secondo me interessante di rimescolanza per noi e per chi segue Crack,
che però uno degli obiettivi all'inizio anche, diciamo,
sì, forse sì certo era anche uno degli obiettivi, quello di far sentire la voce di questo festival, che è un festival di fumetti certo, ma è un festival sul presente, un festival sul concretamente su quello che il presente produce, il presente ha da dire, quindi comunque certo è un festival che a 360 gradi riguarda e interessa la vita quotidiana, insomma la presenza nel reale, secondo me, anche se è un festival sull'immaginario, anche se è un festival che parla delle cose che stanno negli occhi, non nel piatto, insomma, non so come dire.
Però le due cose le abbiamo sempre messe insieme, infatti. non a caso.
Dopodiché in questo inverno, dopo l'annuncio della dipartita di questo direttore, che è Giorgio De Finis, che viene in qualche modo, insomma, esautorato, non so, con grandi complimenti, viene accompagnato alla porta e viene sostituito da un direttore di cui non sappiamo, insomma, ancora il piano, il progetto culturale, ma sicuramente in qualche modo normalizzando una situazione che evidentemente per l'amministrazione doveva essere abbastanza complessa da gestire, questa situazione completamente aperta, insomma completamente transitabile, fruibile e diciamo, no, trasparente. Quindi
anche perché voi avete portato le vostre cose, insomma, diciamo, è stato tutto abbastanza liberale da questo punto di vista.
Come sai, è stato detto che questo museo era il museo dei centri sociali, insomma,
anche peggio, ecco, diciamo, questo, esatto, quando rimanevano educati.
Anche sì, esatto, insomma. Poi era bello perché, insomma, con tutto l'affetto, ma insomma per dire affetto, però voglio dire, uno dei più grandi, insomma, aggressori di questo museo era l'organo di informazione artistica di Caltagirone, quindi era abbastanza buffo che fosse un attacco così sferzante da un gruppo che certamente non è all'interno di queste dinamiche. Comunque, lasciando al futuro, insomma, lei alla storia, questa operazione, io penso, perché comunque ha avuto un senso per questa città, credo, molto importante, e credo che sia una cosa che segna un prima e un dopo, cioè un museo che era inutilizzato o comunque formalizzato, proprio anzi formalinizzato, è diventato invece uno dei progetti europei di attraversamento, di apertura, di scambio, con i suoi limiti, con le sue approssimazioni, ma assolutamente in maniera dirompente nella città, insomma, ha comunque cambiato costantemente l'uso di questo spazio, creando anche lì un pubblico totalmente nuovo, fedele, che segue le cose, che si è informato, che ha preso parte agli eventi, certe volte in maniera anche di massa, insomma. Quindi comunque, secondo me, un lavoro molto interessante che mi auguro che, insomma, comunque se non lascerà un'eredità, quantomeno lascerà una traccia, insomma, lascerà una memoria, e questo già è sufficiente, insomma, in questo mondo effimero e continuamente cangiante che è quello dell'arte, insomma.
Di questo siamo abbastanza certi, insomma, perché poi è effimero e cangiante il mondo dell'arte, ma fino a un certo punto, poi stando in una città come Roma sappiamo poi quanto il peso del passato anche dal punto di vista artistico in qualche modo incomba,
sì,
no?
Certo, assolutamente, siamo ingolfati di passato noi, però, e questo ci permette mal di ragionare sul futuro, forse alle volte, ma sai, il mondo dell'arte poi alla fine, più che essere ingolfato delle antichità, è ingolfato dal mercato, questo è il vero problema, il problema centrale, cioè che comunque gli artisti sono in qualche modo garantiti da un sistema dell'arte che è un sistema assolutamente industriale, corporativo, un sistema capitalistico, no? In cui il collezionista compra un quadro, anzi ne compra 10, poi ne mette, fa un'asta in cui ne vende 5, se li ricompra in modo che all'asta aumentino di valore, e a quel punto si trova che ha un artista che può mettere sul mercato, e quindi è un meccanismo che non è dissimile dal giocare in borsa, dalla speculazione fondiaria, insomma, da tante altre cose, in cui però essere messo a valore, essere messo a rendita è l'intelligenza, il progetto culturale e il progetto, insomma, anche di visione del mondo, del presente di un artista, che è una cosa ben, ben diversa
dall'essere un bene rifugio, assolutamente.
Sì, insomma, cioè, anzi dovrebbe essere, non dovrebbe essere, cioè, l'arte probabilmente dovrebbe essere un bene depistante, no? Un bene che permette di ridiscutere i termini della contemporaneità, e non certo rifugio, insomma, non certo una cosa che possa essere strutturata, organizzata e in questo modo, no, riconvertita a rendita.
Sì, una sorta di lingotto d'oro che metti in cassaforte,
sì,
che tanto sai che ha un valore.
Sì, soprattutto in un momento in cui i confini dell'arte sono stati completamente ridiscussi, cioè non abbiamo più alle volte nemmeno l'opera, no? Non sappiamo come archiviarla, non abbiamo più bisogno, e questa è un'altra cosa interessante che è stata discussa dal macro. Non abbiamo bisogno di un museo contenitore o di un museo magazzino, abbiamo bisogno di un museo in grado di produrre, in qualche modo di processuale, no? di creare una cosa che ha una durata, un tempo e un effetto, e non una cosa che ha una durata più o meno indefinita, in cui la militanza di un restauratore, no, si mette a lavorare per contenere nella memoria, nel tempo, indefinitivamente, eccetera. Ma cioè, d'altra parte insomma appunto tutte le nuove forme, nuove per modo di dire, ma insomma tutte le forme di arte da 200 anni a questa parte, tra la performance, l'installazione, il video, l'arte digitale, cioè sono tutte forme che si basano sulla comunità, su un pubblico che guarda, che ascolta, che colloquia, no? E non certo sulla conservazione, sulla musealizzazione sull'essere fermi, ghiacciati, no? In qualche modo collati a una parete, insomma. La visione del museo, statico è una visione antica, perdente, che tutto sommato però caratterizza gli altri musei romani, insomma, anche quelli più avanzati comunque alla fine producono mostre, producono cose appese a un muro che la gente guarda. Sì. Ma l'arte forse è un processo, una discussione, è una rimessa in discussione più che non una quadrivia, insomma, che è quello che poi noi pensiamo con Crack, dove non esponiamo l'arte ma esponiamo gli artisti, insomma, cioè mettiamo gli artisti a interagire nelle celle con un pubblico devastante che li costringe, no, ad un'interazione decisamente superiore a quanto mai abbiano fatto in precedenza.
Senti, tu
è il motivo per cui vengono entusiasti.
È chiaro, per cui poi insomma c'è pure una certa felicità e non è il solito accollo dell'artista che poi deve fare tot musei, tot gallerie, tot vernissage, altrimenti esatto, smette di essere artista. Senti,
Valerio, sì, che poi è una visione dell'arte che insomma in altri punti del globo, no? E qui veniamo un po' alle questioni affrontate da questi ultimi crash, esatto, sulla questione decolonialista e in particolare il lavoro di Malina, è una visione che negli altri punti del globo invece è molto più chiara. Io torno da qualche giorno, sono orientato dal Libano, dove ho visto una rivoluzione popolare, anarchica, senza leader, senza tra nessuna trattativa con nessun tipo di partito politico, anzi che la disputa tra Maroniti e Hezbollah ha cercato di dividere in qualche modo, questa ribellione, questa rivoluzione, questa taura ha fermato completamente questo tentativo, e dove gli artisti sono in piazza, gli artisti sono sulla strada, gli artisti anche di fumetti immaginano un modo diverso anche di fare le fanzine, di fare le cose, che è collegato in qualche modo a questa popolazione che chiede, poi alla fine chiede dei diritti fondamentali, la Costituzione chiede, cioè mostra la bandiera libanese non come simbolo nazionalista assolutamente, perché poi alla fine sotto ci sono le facce Che Guevara, le anarchiche, i pugni alzati e cantare Balla Ciao, ma appunto come simbolo di un momento di recupero del popolo, del valore della Costituzione che non è mai stata messa in funzione. Questo poi è un altro dei punti centrali, insomma. È una rivoluzione come noi non ci immaginiamo, ma del resto in genere tutte le visioni, diciamo, decolonialiste sono visioni che noi non immaginiamo in realtà, cioè su cui non abbiamo l'abitudine di ragionare e che capovolgono in qualche modo, mettendole in crisi, le nostre visioni consolidate.
Quindi
l'argomento che tratta Malina oggi è proprio su questo, cioè che rapporto l'arte ha con il colonialismo, ed è purtroppo una visione molto molto sconfortante, diciamo, cioè il colonialismo agisce in campo artistico né più né meno come in ogni altra forma, proprio per questa caratteristica del mercato dell'arte, è come in ogni altra forma del mercato capitalistico, quindi semplicemente c'è un meccanismo o di esiliazione, messa al margine, stacco proprio dal contesto degli artisti, o una riappropriazione in termini di rifunzionalizzazione capitalista. Scusate per tutte queste parole importanti, però insomma vuol dire semplicemente
questo è
o ti prendo, e per esempio, per fare un esempio, uno studente di belle arti in Medio Orientale si occupa fin dall'accademia, insomma da qualunque studio, della rappresentazione della realtà usando le fine art, le classiche fine art, dopodiché arriva in Europa e tutti fanno arte concettuale. quindi il suo campo di lavoro, dove magari è bravissimo a dipingere, è completamente estirpato perché gli altri stanno facendo proprio un'altra cosa, e quindi tu è come se stessi correndo su una pista di scorta, no? Diciamo, rispetto a dove corre l'arte principale. E questo è un esempio base, diciamo, anche se poi con tutte le dovute eccezioni, perché poi ci sono eccellenze, studi, istituti di cultura e luoghi di trasmissione del sapere in Medio Oriente che sono in grado di invece di scavalcare questi confini, però diciamo che la norma è una cosa ancora del genere. Ma oltretutto questa norma è reciproca, cioè un artista di provenienza europea arriva in Medio Oriente, si porta la sua installazione e nessuno capisce di cosa parla, perché comunque essendo arte concettuale è legata a una cultura egemone che non è la loro e che quindi non è nemmeno concepibile,
che però viene riconosciuta come arte perché è il bollino dell'accademia,
ha il bollino del mercato e quindi viene accettata, viene trasmessa, viene raccontata così, ma senza che ci sia un'effettiva funzionalità di questo, è come viene disattivata comunque. D'altra parte, la volta che invece il mercato occidentale trova che quel tal gruppo di produttori di pensiero che lavora con questi metodi particolari, eccetera, che vengono in genere catalogati come artigiani, come gruppi di arte popolare o quant'altro, etnica o cose così.
In musica sarebbe la world music. Ecco.
Esatto, fanno qualcosa che può essere sussunto, che può essere riutilizzato, che può essere ripreso, immediatamente questa roba viene presa e riconvertita nel processo di sfruttamento del capitale. Quindi è doppia la cosa, una volta che tu arrivi e che tu o che tu ricevi cose su cui non c'è nessuna voglia di dialogo, oppure puoi offrire cose che vengono considerate al margine. Se per un caso però quello che tu produci indipendentemente, quindi dal mercato dell'arte che stai producendo, comunque viene ritenuto possibile di un qualche riutilizzazione e sfruttamento, che so, come la foresta amazzonica, semplicemente la rado al suolo e prendo il legno, fine, non mi occupo della funzione della foresta, mi occupo dell'utilizzazione del legno, diciamo, per fare un esempio. Di queste cose parlerà Malina, che fa una vera e propria lezione, non parla quindi del suo percorso artistico, ma parla concettualmente di questo meccanismo e di come questo meccanismo si insinua, insomma, e sostanzialmente esclude gli artisti che sono collegati a quella che lei definisce in maniera polemica, ma secondo me estremamente intelligente, la diaspora, cioè anche qui, no, l'uso della parola migrazione e quindi tutte le leggi, le regolamentazioni a proposito della migrazione lasciano intendere che questo, no, con tutto che noi abbiamo una visione positiva, no, di questo termine, però lasciano intendere che sia, come dire, un fatto storico, un fatto sempre avvenuto, l'uomo costantemente migra e quindi bisogna regolamentare un fenomeno che è di questo tipo. Invece quello che di fronte a cui siamo è una vera e propria diaspora, cioè una delocalizzazione di persone che appartengono a un mondo, a un ambito culturale e a uno stato di cose esistente, forzata, che li costringe a muoversi da quel territorio che non abbandonerebbero affatto, per essere disseminati in maniera totalmente casuale, dipendente dalle avventure personali, dagli incontri, dalle guerre, dalle torture, da quant'altro, in maniera totalmente casuale muoversi in direzione di una zona che loro intravedono come zona salva. Ma definire la migrazione diaspora, per esempio, come fa Malina, mi sembra una cosa che restituisce un valore concettuale alla tragedia in atto molto più sensato, molto più forte, molto più complessivo, insomma. Malina, d'altra parte, viene da esperienze molto particolari, per chi non lo ricorda, due parole soltanto su Malina e poi fermami perché io comunque parlo troppo. Malina è artista che viene dall'Afghanistan. Lei si trova di fronte a un problema serissimo con la sua famiglia, per il motivo che lei era una street artista, cioè semplicemente una persona che disegnava sui muri, è una persona femminile che disegna sui muri e che disegnava donne che sotto al burka erano degli scheletri.
Tre cose che proprio non andavano molto bene.
Non potevano andare, la sua famiglia è stata terrorizzata, sono stati costretti a lasciare l'Afghanistan per l'India, e poi dall'India lei ha trovato una borsa di studio, una possibilità di sviluppo del suo lavoro in Europa, dove lei si è stabilita e vive, insomma, e quindi diciamo hanno comunque anche lì appunto una diaspora, un trasferimento forzato che dipende dall'atteggiamento culturale, che non è stato inclusivo ma è stato anzi di separazione di allontanamento. Lei poi qui ha partecipato alle diverse azioni con Una di Meno, cose, eccetera, comunque è ovviamente un artista femminista, un'artista molto molto legata ai temi di genere in qualche modo. La Clark aveva presentato questa installazione sul burka, sull'uso del burka, chiedendo ai visitatori di fare questa prova, no? Poi lei diceva prova il burka, ti faccio vedere come si mette, mm-hmm. così, e poi ti diceva anche una volta che
ma l'hai
indossato,
si soffoca qua sotto, è vero.
E diceva no, peccato, perché l'installazione funziona che tu una volta che l'hai indossato lo devi portare per 15 minuti, quindi vai e torna tra 15 minuti, se no io non te lo faccio togliere. E quindi ti trovavi immerso, volente o nolente, in una condizione di invisibilità e di attraversamento spaventosa, insomma diversa, no? Proprio che potevi sulla tua pelle testare, soffrire, subire, e pensando che appunto nel caldo di giugno quella cosa già erano dei burka leggeri, ma insomma comunque era già tollerabile, ma a parte il caldo effettivamente la sensazione che ho provato è stata quella proprio di separazione, di esistenza su un piano di invisibilità, insomma, cioè laddove a Crack, no, tutti incontri, con parli, no, hai proprio il dialogo come primo punto. E lì improvvisamente questa cosa era proprio quella che veniva eliminata, la gente non sapeva chi c'era là sotto, certo. Anzi si spaventava, poteva avere delle reazioni un po' anche di distanza, insomma.
È anche naturale, di fronte a una situazione del genere. Mi ha fatto venire in mente che c'è un film di animazione in giro per Roma che si chiama I racconti di Parvana, che forse regge ancora qualche giorno, che parla proprio di questi temi. Va bene, e allora questa è la conclusione di Extra Crack. Poi insomma quello che ci riserverà il futuro non lo possiamo sapere, però nel frattempo l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18, e noi con te, Valerio, poi ci risentiamo anche venerdì per raccontare la serata della SNI e per parlare anche della copertina di Crack,
sì,
di quest'anno,
dove,
insomma, che anche
dove
lì...
anticipiamo che comunque anche lì il tentativo ispirato, cioè dall'autore della copertina del quaderno che è un detenuto egiziano, è stato quello pure lì di dare voce a un non solo a un mondo ma anche a una provenienza che aprisse una visione, uno sguardo diverso, no? E queste copertine in cui i fiori smontano le galere sono molto potenti.
Beh sì, poi sapendo anche la biografia di chi le scrive ancora di più, ecco. Vabbè, ma insomma ci sarà modo e maniera di raccontarle. Nel frattempo, come sempre, un grandissimo ringraziamento e un abbraccio. Ci vediamo questa sera alle 18 e poi venerdì e sempre per radio, e poi la sera a SNI, insomma, sempre con noi questa settimana, ti dico.
Beh, sì, benissimo, benissimo, felice.
Va bene.
Un grande abbraccio
anche
a tutti e a tutti.
Buon lavoro, a presto. Ciao Valerio.
Salve.
Ciao.